Allora, questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Efesini capitolo 5 e leggiamo versetto 21. Sottomettetevi uni agli altri nel timore di Cristo. Preghiamo, Signore, grazie, perché vogliamo essere sottomessi l'uno all'altro nel timore di Te, Signore. Non perché un umano ci impone, ma perché la Tua parola ci richiede, Signore. Vogliamo essere ubbidienti alla Tua voce. Vogliamo essere ubbidienti a tutti i Tuoi comandamenti, perché Tu hai dichiarato: chi mi ama ubbidisce i miei comandamenti. Signore, vogliamo ubbidire i Tuoi comandamenti e vogliamo che le nostre famiglie, Signore, i nostri matrimoni possano essere una luce, un faro in questo mondo di tenebre, dell'amore che Tu hai per la Tua Chiesa. Che i nostri vicini, parenti, colleghi possano vedere nelle nostre famiglie un rifugio dell'amore di Dio. È un esempio, Signore, del Tuo amore vissuto qui sulla terra. Padre, chiediamo ogni cosa nel nome di Tuo Figlio Gesù. Amen. Ok. Siete pronti? Allora, io voglio, prima di tutto, prima di cominciare lo studio di questi passi nella Scrittura, raccomandarci di ascoltare i passi che riguardano noi. Amen. Anche se tu sei scapolo o scapola, in ogni probabilità un giorno sarai sposato, quindi questo anche per te è una preparazione. E anche se tu sei scapolo o scapolo e non vuoi sottometterti a questi passi, è meglio che non ti sposi, perché avrai problemi. Quindi quando ascoltiamo il comandamento di Dio, la parola di Dio, noi mariti, ascoltiamo quello che Dio dice a noi. E quando ascoltiamo quello che dice a voi moglie, ascoltate quello. Perché umanamente abbiamo la tendenza, no? Adesso quando leggo per quello per le moglie, i mariti stanno lì, stai ascoltando? Questo è per te, ascolti bene, no? Quindi prestiamo più attenzione a quello che è scritto per gli altri. Magari chiudiamo l'orecchio quando tocca a noi. O magari quando parla ai mariti, le mogli stanno, hai sentito? Mi deve amare come Cristo ha amato la Chiesa. Ma non facciamo così. Ascoltiamo quello che Dio richiede da noi. Amen. Non avremo nessuna scusa nel giorno di giudizio davanti a Dio. Ah, ma il mio marito non ha obbedito la sua, quindi io non ho obbedito neanche io. O mia moglie non ha obbedito la tua parola, Signore, quindi anche io non ho obbedito. Secondo voi reggerà davanti a Dio questo? Non reggerà. Perché il Signore dice: Craig, io ho chiesto questo da te, al di fuori di quello che fa tua moglie. Io ho detto: Craig, tu sei un marito, voglio che tu fai questo. Silvana, tu sei la moglie, io voglio che tu fai questo. Lascia perdere quello che fa la... Io voglio che tu fai questo per me. In molte Bibbie, versetto 21 viene messo nella sezione precedente a questo dei marito e moglie, ma come voi sapete, i versetti e i capitoli erano inseriti dopo. Il testo originale della Bibbia scorre fluidamente, non ci sono capitoli e versetti. È stato messo solo per rendere più facile a memorizzare i passi della Scrittura. E secondo me 21 appartiene più al resto di questo capitolo. Perché noi uomini tante volte siamo veloci a dire: vedi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Amen, fratelli. No? Amen, fratelli. Amen. Amen. Però il versetto 21 dichiara: sottomettevi uni agli altri. No? Perché tuo marito ti impone? Perché tua moglie ti impone? Nel timore di Cristo. Nel timore di Cristo. Questa è la chiave della sottomissione. Io non sto facendo, non sono sottomesso perché mio marito ha il pugno di ferro o perché mia moglie ha la pentola di ferro. Io mi sottometto perché ho timore di Cristo, perché ho timore di Dio. E se il Signore me lo chiede, è una cosa buona. Sapete, se io voglio smontare un motore di un Ferrari, vado a parlare con un cuoco a chiederlo come si smonta quel motore? No, io vado dall'ingegnere che ha disegnato quel motore. Perché sapete, chi ha disegnato quel motore conosce ogni bullone, ogni dado, ogni piccola cosa, perché l'ha disegnato lui. Lui conosce ogni misura, quanti millimetri la lunghezza di quel bullone. E lui sa perché è così lungo, o corto, o quello che è. E così anche la parola di Dio è un manuale per vivere, è un manuale per l'essere umano. Dio ci ha creato. E noi viviamo in un mondo che dice uomini e donne sono uguali. Allora voglio chiedere una cosa. I uomini e donne non sono uguali. Non sono uguali per niente. Noi siamo fatti in modo molto diverso. Noi siamo uguali in valore. Anche in Galati capitolo 3:21 Paolo disse là, 3:28 ho detto 21, 3:28 non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo e eredi secondo la promessa. Quindi chiaramente Paolo dice che davanti a Dio un uomo e una donna sono uguali nel valore che loro hanno, nelle loro capacità mentali, nelle loro capacità, anche doni, per dire cucinare, suonare, creare. Siamo uguali, però non siamo uguali nel modo in cui noi siamo fatti. Siamo fatti diversi. Noi uomini abbiamo una mentalità diversa di una donna. Siamo fatti diversi fisicamente, noi, anche se sembrerebbe contrario, noi uomini non possiamo partorire un bambino. A volte sembra, mia moglie dice che sono nel quarto mese. Però a me non è stato dato da Dio questo dono. Io come uomo non sperimenterò mai la gioia di avere un bimbo dentro di me, no? Io sono geloso anche, Silvana dice, oh, cioè quando erano i bambini, no, dentro, dice, oh, mi ha dato un calcio, metti la mano, le senti, no? Sì, mettevo la mano, sentivo il calcio, però sicuramente per una donna è una cosa diversissima, cioè io non sperimenterò mai questa cosa, è una cosa per me ignota. Siamo fatti diversi fisicamente, siamo fatti diversi mentalmente, noi pensiamo in modi diversi, noi uomini siamo un po' orsi, amen sorelle? No, mia moglie mi dice sempre sei un orso, quando le donne sono molto più comunicative, a loro piacciono chiacchiere, stare insieme, noi uomini siamo orsi, vogliamo ibernare nel bosco, no? Siamo fatti in modi diversi e perciò anche in questi passi Dio chiede cose diverse da noi. Qui, prima ci chiede di essere sottomessi uni agli altri, anche noi uomini in un certo senso tante volte dobbiamo sottometterci a nostre mogli. E alcune di voi sorelle che non lavorate, non pensare che tuo marito fa i salti di gioia a stare in fabbrica tutto il giorno a sentire bestemmie, parolacce, magari lavorare al freddo, ma lui in un certo senso si sottomette a questa cosa per sua moglie e i suoi figli. Amen. Quindi anche l'uomo in un certo senso si sottomette i suoi desideri, magari di, perché quando siamo scapoli ognuno fa, il scapolo fa quello che vuole, fa i progetti, fa viaggi, va qui, va lì, non deve pensare a nessuno. Ma quando uno è sposato, anche l'uomo deve sottomettere tanti desideri, tanti progetti per amore di sua famiglia. Anche Gesù Cristo, e lui è il modello per noi uomini, cosa disse nel giardino di Getsemani quando lui ha pregato al Padre? Cosa disse? Non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Gesù non voleva morire in croce. Non era la volontà di Gesù a dare la sua vita per la sua sposa. Umanamente parlando, come uomo, lui non voleva soffrire l'umiliazione, il dolore della croce, non voleva subire la separazione dal Padre quando tutti i nostri peccati venivano versati su di lui e anche il giudizio che meritavamo noi. Ma lui si è sottomesso a questo per l'amore di sua moglie. Quindi non dobbiamo pensare una cosa strana che Dio ci chiede la sottomissione. In Romani capitolo 13, versetto 1, ogni persona sia sottoposta all'autorità superiore, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che resisteranno attireranno su di sé la condanna. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene e tu riceverai lode da essa. Perché il magistrato è ministro di Dio, per te nel bene, ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Quindi Dio chiede a tutti noi esseri umani di essere sottomessi all'autorità dello Stato italiano, almeno che non contraddisce la parola di Dio. Per esempio, se lo Stato italiano fa una legge che dice voi non potete più predicare il Vangelo liberamente, noi ci sottometteremo a questo? No, perché è contro la parola di Dio. Però in tutte le altre cose sì, dobbiamo sottometterci. Perché Dio ha stabilito il governo per tenere ordine nel mondo. La polizia, qui dice magistrati, ma il nostro giorno sarebbe la polizia. La polizia non più porta la spada, ma porta la pistola. E lui, Dio dice, quello è il mio ministro per eseguire la mia giustizia sui malvagi, sui rapinatori, sui omicidi, eccetera. Quindi anche le donne non... Ah, ma io perché devo essere sottomesso? Dobbiamo tutti essere sottomesso, perché è l'autorità indietro. Io ho preso una multa quest'estate andando a Gardaland con la mia famiglia nella città di Cittadella, e adesso lo dovrei pagare perché non era sottomesso a quel semaforo. A me mi sembrava che era passato sul giallo, però la macchina fotografica dice di no. Quindi dovrei pagare. Ognuno di noi siamo ogni giorno sottomessi ai nostri datori di lavoro. C'è la sottomissione, ogni giorno possiamo mettere in pratica la sottomissione. Magari al datore di lavoro siamo sottomessi perché lui ci dà la busta paga alla fine del mese, giusto? Non perché lo amiamo. Ma Paolo dice, siate sottomessi nel timore di Cristo. Se Cristo ha dato la sua vita per me, non posso io obbedire la sua parola? E quindi, come siamo fatti diversi, uomini e donne, Dio chiede cose diverse da noi. Leggiamo in versetto 22. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Quindi di nuovo il Signore dice a voi sorelle, sia sottomesso a tuo marito per me. Non perché lui è bravo, perché è bello, perché ha fatto la barba. Farlo per me, sia sottomesso a lui. Poiché il marito è il capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ai! In ogni cosa. Ogni cosa all'infuori, come abbiamo visto già. Se tuo marito ti chiede di rubare, sorella, dovete sottomettere questo? No. Voi non dovete essere sottomessi in qualsiasi cosa che è contro la Sacra Scrittura, contro la legge. Dio non chiede nessuno di noi di questo. Però in tutte le altre cose sì. Di nuovo voglio ripetere che non è un fatto di valore che l'uomo vale più per Dio, è un fatto di struttura, no? Quanti di voi avete mai visto una nave che aveva 5 capitani? Immaginate forse una barca con 2 capitani. E c'è il primo, non so chi guida la barca, voi sapete, in inglese c'è first mate, il primo ufficiale che guida la barca. Immaginate il primo ufficiale che guida questa nave, una nave grossa, ci vuole, perché ci vuole tanto tempo a girare una nave, non è come una macchina che lo giri così. Immaginate un primo macchinista che guida la barca e c'è un capitano sulla destra e dice giri a sinistra. E lui comincia a girare a sinistra. E l'altro dice, no, giri a destra. Si potrebbe guidare mai una barca così? Immaginate un aereo. Allora in aereo c'è sempre il pilota, come mio padre era pilota, lo so queste cose, e c'è il, almeno nelle grosse, quando noi voliamo, facciamo un viaggio, c'è il pilota, c'è il copilota, che è il secondo, e c'è il navigatore. Il primo pilota ha l'autorità finale in quello che quell'aereo farà. Ma secondo voi, se il copilota, il secondo pilota dice, secondo me forse dovremmo fare questo, quel primo pilota dice, ma tu chi sei a dirmi questo? Secondo voi lui avrà questo atteggiamento? No, non dovrebbe, perché quel copilota è una sicurezza per lui. Nello stesso modo anche noi uomini, Dio ci ha dato nostra moglie come aiuto convenevole. Quindi anche sua opinione. Nel matrimonio la parola di Dio dichiara che i due saranno uno, una sola cosa. E io con Silvana ogni grande decisione che abbiamo mai fatto siamo sempre stati d'accordo. Quando eravamo nel ministero della tenda, io volevo andare prima via di là, circa un anno e mezzo prima che alla fine siamo andati via, perché Silvana non era convinto che questa era la volontà di Dio in quel momento. Quindi io continuo, non è che ho detto io ho deciso, tu mi devi seguire per forza. E io continuavo a pregare il Signore, pregare per lei. Ho detto, Signore, se tu veramente vuoi questo, confermerà, perché noi siamo una sola cosa. E dopo un po' di tempo il Signore ha confermato questa decisione e poi siamo andati in America. Ma non ho fatto mai una grande decisione nella vita senza avere che eravamo di pari sentimento. Quindi Dio ha stabilito che l'uomo è capo della famiglia, che lui deve guidare la famiglia e che la moglie e i figli siano sottomessi alla sua guida. Non è sempre facile, però vedremo che non è neanche facile amarvi come Cristo ha amato la Chiesa. Dio chiede a tutti e due di noi cose molto alte. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificato col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Quindi a noi mariti, Dio chiama a noi di amare nostre mogli in modo sacrificale, di dare la nostra vita per lei e per i nostri figli, come Cristo ha dato la sua vita per noi. E voglio farvi vedere che nella Scrittura quella che Dio chiede da ognuno di noi è senza condizione, perché a volte una sorella potrebbe dire, io sarò sottomesso e io rispetterò mio marito quando lui mi amerà come Cristo ha amato la Chiesa. Allora forse non succederà mai. Ora il marito dice, io amerò mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa quando lei sarà sottomesso e quando lei mi porterà rispetto. Ma non funziona così. Perché se tutti e due rimangono non sottomessi alla parola di Dio, sarà un cerchio vizioso. Si può dire in italiano questo? Un cerchio vizioso, non spirale che va sempre giù di testardaggine. E alla fine noi mariti e le mogli, alla fine stiamo resistendo alla volontà di Dio. Non stiamo resistendo al nostro marito e al nostro moglie, noi stiamo resistendo al volere di Dio. E noi avremo un matrimonio infelice e insoddisfacente. Se guardiamo un passo, perché voglio dimostrarvi che l'amore che il marito deve avere verso la moglie è senza condizione, guardate in Romani capitolo 5, versetto 10. Leggiamo versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificato nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, notate bene cosa è scritto qui, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Cosa dice la parola di Dio qua? Noi eravamo nemici di Dio. Un nemico cos'è? Uno che odia l'altro. Magari tu non dici, no, io non ero un nemico di Dio. Dio dice che tu eri un nemico. Tu camminavi secondo il tuo volere, tu camminavi contrario alle cose di Dio. E Dio dice, Craig, fratello di Montebelluna, eravate miei nemici e io ho dato la mia vita per voi. Dio non ha guardato noi e detto, oh, come sono amorevole, come sono bravi, persone per bene. Dio disse, quelli sono i miei nemici, ma lo stesso io darò la mia vita per loro. Comprendete che l'amore di Cristo è senza condizione. Non è dipendente su quello che noi abbiamo fatto. Noi eravamo nemici, eravamo contro Dio. E Cristo ha dato la sua vita per noi. Quindi noi mariti non possiamo dire, mia moglie non è sottomesso, non mi mostra rispetto, quindi io non devo amarlo come Cristo ha amato la Chiesa. È sbagliato. Noi dobbiamo amarla come Cristo ha amato la Chiesa, senza condizione. Perché Dio ce la richiede. E qui dice che Cristo ha lavato la sua sposa col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17, nella preghiera sacerdotale di Cristo per la Chiesa, lui disse, Padre, santificali per la tua verità, la tua parola è verità. Quindi noi mariti, noi siamo chiamati di lavare i nostri mogli con la parola di Dio. Ogni marito è pastore di casa sua. Amen. Dio ci ha affidato questo compito di essere la guida spirituale della nostra famiglia. Purtroppo in tante famiglie vedo che la donna è quello più spirituale. È la donna che dice andiamo in chiesa, leggiamo la Bibbia, preghiamo, andiamo alla riunione di preghiera. Ma questo è sbagliato. Questo non è il volere di Dio. Vuole Dio che il marito guida la famiglia nelle cose spirituali. Che il marito dice, amore, vieni e leggiamo un passo di scrittura insieme. Sì, non che deve fare grossi studi biblici, ma lui magari leggete la parola di Dio insieme. E tu, come marito, laverai tua moglie con la parola di Dio. E tua moglie agirà perché è una dimostrazione di affetto e di amore verso di lei. Così i mariti devono amare la loro moglie come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutra e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, perché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e della sua ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e madre e si unirà a sua moglie e i due diveneranno una sola carne. Questo mistero è grande, or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi Paolo ci sta insegnando che il nostro matrimonio, la nostra famiglia, è una rappresentazione qui sulla terra di Cristo e la Chiesa. Comprendiamo la grandezza di questa cosa. Che i nostri vicini di casa, parenti, colleghi, loro non vedranno Cristo visibilmente, come neanche noi lo vediamo visibilmente. Ma il disegno di Dio è che loro vedano il nostro matrimonio, la nostra famiglia, Cristo, l'amore di Cristo. Qui Paolo dice che noi mariti dobbiamo amare le mogli come amiamo noi stessi. Adesso voglio farvi una domanda. È difficile amare noi stessi? È la cosa più facile del mondo, no? Ci viene naturale, no? C'è quell'ultimo cioccolatino, no? Nella cucina, no? Sì, dovrei magari offrirla alla moglie e ai figli, però non stanno guardando. Così lo mangio in cucina prima che mi vedano. Cosa hai in bocca, papà? Noi di natura siamo egoisti. A noi viene naturale amare noi stessi. Paolo dice, nessun uomo fa male alla sua carne. Se noi vediamo una persona che si taglia, no? Che si auto-infligge, cosa diciamo? Che quello è pazzo, fuori di testa, è matto dalle gare. E quindi se facciamo male alla nostra moglie, siamo matti dalle gare perché ci tornerà indietro. Quello che l'uomo o la donna seminerà, raccoglierà. Il bisogno di una donna è l'amore. Perciò Dio dice che noi dobbiamo amare nostri mogli. Il bisogno dell'uomo è che lui viene rispettato. E secondo me tante sorelle non capiscono questa verità. Qui non dice che la moglie deve amare suo marito. In nessun parte di questa scrittura dice che la moglie deve amare il marito. In versetto 33, ma ciascuno di voi ama la propria moglie come ama se stesso, e similmente la moglie rispetta il marito. E di nuovo tornando al discorso di prima, che noi siamo fatti in modo diverso. Io come uomo non ho bisogno di una mazza di fiori, non ho bisogno, ti amo, oh come sono belli i tuoi capelli oggi, ti piace? Non ho bisogno di questo. Qualche regalino ogni tanto va bene, magari qualche trapano, qualche motosega, no? Natale sta per arrivare. Invece mi compri una camicia. Oh! No, noi uomini siamo solo bambini grandi, no? Vogliamo giocattoli. È vero. Però noi uomini siamo fatti in modo, abbiamo un ego molto fragile. Vi sto confessando cose che... Abbiamo un ego fragile. Noi abbiamo bisogno di essere affermati nel ruolo di leader della famiglia. Per noi uomini la moglie dimostra amore verso di noi nel rispettarci e nell'essere sottomesso. E quando un moglie rispetta suo marito e è sottomesso, allora lui è molto più libero di amare. E questo funziona anche nel modo opposto. Quando la moglie è sottomesso e rispetta suo marito, è molto più facile per il marito di amare lei. Comprendete? Può essere un ciclo, un spirale che va su, che il matrimonio migliora sempre di più e diventa una cosa sempre più bella, o può essere un spirale negativo, in non sottomissione a Dio, che finisce alla fine in divorzio. Ormai viviamo in tempi che i volti matrimoniali non vengono più rispettati. Amen. Ma voglio dirvi una cosa, fra due credenti per Dio il divorzio non esiste. A meno che non c'è adulterio. Questa è l'unica causa, motivo per il quale due credenti potrebbero separarsi. Ma io penso che anche in questo caso il volere più alto di Dio è che ci sia il perdono. Ormai le coppie si sfasciano per niente. Ma io ho fatto un voto un giorno davanti all'Onnipotente di rimanere fedele a mia moglie fino alla morte. Amen. E io intendo rispettare questo voto. Non è secondo i miei sentimenti. Ah, oggi mi sento innamorato di mia moglie e domani no. Non è una cosa che va secondo i miei sentimenti. È un impegno che io ho preso davanti al Signore. Per me, Silvano, non esiste la parola divorzio. È una parola che nel nostro vocabolario non esiste. E una volta, anticamente, anche qui in Italia, anche le coppie che non erano credenti, c'era questo valore, no? Si sta insieme nel difficile, nel buono e nel cattiva sorte, come si dice, no? Invece i matrimoni di oggi, nel buono, nel cattivo, arrivederci. E perciò vediamo la società che si sta sfasciando. Ma tornando al discorso del rispetto e dell'amore, come ho detto prima, siamo fatti in modo diversi. Nostri mogli e fratelli hanno bisogno di avere affermato ogni giorno il nostro amore verso di loro. Questo vuol dire prendere un tempo di parlare con lei, che io confesso che non sono bravo a questo. Io sono l'orso che magari è fuori tutto il giorno, fuori la sera a fare riunione, quando torno a casa no, mi voglio un po' isolare. Quante sorelle avete mariti così? Non alzate le mani. Ma l'uomo ha la tendenza di ritirarsi, no? Di chiudersi, di... Invece la donna è più si esterna. Lei dice, ma non parliamo mai insieme, non siamo mai insieme, come una volta. Quanti mariti avete moglie così? Non alzare le mani. Ma la donna ha bisogno che noi diciamo ti amo. Lei ha bisogno di essere abbracciato. Lei ha bisogno ogni giorno che noi diciamo parole dolce, che seminiamo queste cose. Invece noi uomini siamo diversi. Noi non abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno che nostra moglie ci rispetta. E anche questo è senza condizione, perché io non potrei dire, ma fratello, tu non conosci mio marito, io non posso rispettarlo. Se tu sapessi cosa combina mio marito. Ma qui Dio non ha detto deve rispettarlo se lui è un perfetto marito. Ho letto male il versetto. Se non mi credete ancora, giriamo un altro passo, perché voglio dimostrare che anche questo rispetto e sottomissione è senza condizione. In 1 Pietro capitolo 3, versetto 1, qui Pietro sta scrivendo a tutte le donne credenti, mogli credenti, sia quelle che hanno mariti credenti, sia quelle che hanno mariti non credenti. Similmente voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parole dalla condotta delle loro mogli. Cosa dice la scrittura qui? Che la moglie che ha un marito non credente, che non crede in Dio, che non è sottomesso alla parola. Quindi, sorelle, la tua sottomissione e il tuo rispetto per marito non è basato su se lui lo merita o no, è basato sul comandamento di Dio per la tua vita. Amen. Come nello stesso modo, il comandamento di amare le nostre mogli non è basato se lei ci è sottomesso e ci rispetta, è basato perché Dio ci ha comandato: Craig, ami Silvana come io ho amato te. Anche se lei non dimostra rispetto, anche se lei non è sottomesso, tu l'ami lo stesso. E anche tu, sorella, anche se tuo marito non ti ama come Cristo ama la Chiesa, tu lo devi dare rispetto. Perché, ripeto, per noi uomini, quando nostra moglie ci rispetta, per noi è una dimostrazione di amore. Noi percepiamo le cose in questo modo. Siamo fatti in modi diversi, uomini e donne. Magari la donna è più, vuole parlare, come ho detto, vuole segni di affetto. Magari la donna arriva a casa: hai visto le scarpe nuove che ho preso? Boh, no? Magari per noi uomini tipo scarpe, però per lei è importante, magari un complimento: sai, ti vedo bene oggi, stai... E lei ha bisogno di questa affermazione da noi mariti. Nella parte opposta, noi mariti abbiamo bisogno di essere rispettati da nostre mogli. La cosa peggiore che una donna può fare è riprendere il suo marito davanti ad altri. Se tu fai, sorella, questo, è come tu prendi un coltello e uccidi te stesso. Perché tuo marito si chiuderà come una vongola nella guscia e si isolerà da te. Invece, se tu mostri rispetto e sottomissione, vedrà che lui anche sarà libero di amarti come lui deve amarti. È una cosa reciproca. Se vogliamo un re per marito, dobbiamo trattarlo come un re. Se vogliamo noi fratelli una regina, dobbiamo trattarla come una regina. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Signore, la tua parola a volte è anche difficile da inghiottire, Signore, le cose che ci dice. A Gesù, noi vogliamo che i nostri matrimoni possano essere una testimonianza a questo mondo. Noi vogliamo che i nostri figli possano avere un modello posto davanti a loro di Cristo e la Chiesa. E Padre, io ti chiedo perdono quante volte sbaglio come marito, e io prima di tutti i mariti qui presenti, e ti chiedo di aiutarmi, Signore, di fare il tuo volere nel mio matrimonio, di amare mie compagne come tu mi hai comandato, Signore, di dare la mia vita per lei. Signore, insegnaci veramente, tutte le coppie di questa comunità, di essere sottomessi alla tua parola, Signore, perché solo così, Signore, la tua benedizione scorrerà dal cielo sulle nostre famiglie. Signore, darci la forza di essere sottomessi alla tua parola, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.